RT, un mondo di musica e di informazione.
Benvenuti a Casimiri Radio,
lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Laboratorio di talenti.
Benvenuti a tutti in questa nuova rubrica di Casimiri in Radio, chiamata Laboratorio di Talenti. Siamo Lorenzo
e Socrate,
due studenti del Casimiri, e facciamo parte del progetto Radio Web della nostra scuola. In questa rubrica esploreremo le vite degli ex studenti del Casimiri che hanno avuto successo degni di nota. E oggi siamo con Roberto Santinelli. Ciao Roberto.
Ciao.
Allora, Roberto, noi ci siamo un po' documentati, no, su di te, e abbiamo scoperto che sei un ex fisico.
Sì, prima di tutto ex studente del Casimiri.
Ah sì, sì, vai. Quello sarebbe stata la nostra prossima domanda, però grazie della risposta. E allora, volevamo subito chiederti da cosa e come è nata questa tua immensa passione.
Allora, intanto non è ex fisico, ma uno è fisico da quando, diciamo, capisce che la fisica è qualcosa che farà parte della sua vita. Oggi faccio non più il ricercatore come fino a 10 anni fa, faccio l'imprenditore, ma nonostante ciò, quando posso, cerco di ritagliarmi del tempo per comunque documentarmi su dove sono arrivati i miei ex colleghi della mia precedente vita professionale. Quindi fisico nasci, ma perché hai una passione, hai la voglia di conoscere, di esplorare, di capire, di dare risposta a delle domande fondamentali, che sono quelle che poi fanno la differenza fra l'essere umano e l'animale, cordiale di mangiare, di raggiungere degli obiettivi per vivere o sopravvivere. L'uomo in teoria dovrebbe, la stragrande maggioranza dei casi lo fa, però, dare un senso alla propria vita, cercare di fare delle domande, farsi delle domande prima e provare a dare delle risposte. Quindi nel mio settore, chiaramente, essere fisico vuol dire farsi delle domande sulla natura, sui fenomeni che ci circondano, e cercare anche di provare a dare delle risposte.
Noi sappiamo anche che tu hai fatto parte di un gruppo di tantissime persone che hanno vinto il premio Nobel, giusto?
Sì, ho collaborato dal 2002 al 2012 presso il Centro Europeo Ricerche Nucleari, e in questi anni i vari esperimenti che sorgono intorno al grande acceleratore di particelle, Large Hadron Collider, hanno preso dati, e alla fine di questa presa dati, l'analisi di questi dati ha portato a un'evidenza sperimentale della esistenza di questa particella fantomatica già prevista dalla teoria, ma che mai era stata trovata da un punto di vista sperimentale, chiamato bosone di Higgs. E come tale, anche se nella mia piccola misura del contributo che ho dato, posso considerarmi collaboratore di.
Quindi c'è questo Centro Europeo di Ricerca Nucleare, il CERN.
Il CERN a Ginevra.
Sì, dove tu hai lavorato per moltissimi anni.
Dove ho speso almeno 3 anni durante il mio dottorato di ricerca fatto con l'Università di Perugia, e successivamente come diciamo staff del laboratorio.
Che facevi dentro questo centro di ricerca?
Il mio compito era principalmente sullo sviluppo di quella che poi è la cloud. Oggi io ero il padre della grid, la grid computing, che sarebbe un pochino il predecessore della cloud che voi oggi immagino conosciate, voi giovani. E in qualche modo, dico sempre scherzando, essendo uno dei padri fondatori della grid computer, sono in qualche modo il nonno della cloud. Ecco, questa era la mia attività prevalente da un punto di vista di contributo, service al CERN. E poi ovviamente ogni fisico, diciamo, che lavorava al CERN aveva anche fatta salva la possibilità di continuare i propri studi, le proprie ricerche, e io ero, diciamo, coinvolto in alcuni studi con un mio team di particolari processi fisici diciamo che all'interno del laboratorio dell'esperimento LHC avrebbero potuto essere individuati. Quindi studi un pochino difficili da spiegare, ma comunque canali di fisica, di ricerca su particolari canali di fisica che mi coinvolgevano quando non facevo il softwareista, ecco.
Quindi faceva ricerche, esperimenti, cerca.
Sì, non, diciamo che oggi l'esperimento nella comunità scientifica è non più l'esperimento che era magari dura. Questi sono esperimenti che durano decenni, con grandissimi investimenti da parte degli stati membri, diciamo, che partecipano e finanziano queste attività di ricerca, che magari portano il più delle volte a nessuna evidenza sperimentale, ma quando c'è l'evidenza sperimentale, magari quei 10 anni di investimenti, di tempo, di energie, di risorse vengono più che ripagati.
Quindi delle volte avete fatto delle scoperte fantomatiche, c'è stata una scoperta in particolare?
Mi piace dire sempre che molto spesso nella fisica, soprattutto quando questa ricerca implica collaborazioni di decine di migliaia di persone, con fortissimo coinvolgimento di risorse, ma parliamo di svariate miliardi di franchi svizzeri di investimento, quindi equivalenti di miliardi, è lo stesso setup sperimentale che è già esso fine stesso dell'investimento. Mi spiego, sì, questo setup sperimentale viene fatto per scoprire, diciamo, il bosone di Higgs, ok, o altre esotiche, diciamo, fenomeni che ancora non hanno una spiegazione scientifica, sperimentale, però è lo stesso setup che è esso stesso poi un fine, cioè non è il mezzo ma diventa esso stesso il fine. E l'esempio più eclatante è internet. Voi magari non lo sapete, ma al CERN, proprio per risolvere il problema della trasmissione dei dati fra magari un punto del laboratorio e un altro punto a 2 chilometri dal laboratorio stesso, hanno messo in piedi un sistema chiamato UDP, che è il precursore del TCP/IP, ovvero del protocollo che attualmente è utilizzato in internet. Quindi si dice che internet è nato al CERN per trasferire dei dati, e oggi internet, sapete tutti quello che significa, insomma, no? È qualcosa per cui voi giovani soprattutto, ma anche io, insomma, mi ci metto, non possiamo più farne a meno. La nostra vita quotidiana è intimamente legata a internet, ma tanto per dirne una, no? Insomma, cioè, quindi la risoluzione sperimentale per risolvere un problema ha comportato a mettere in piedi un'infrastruttura che oggi è qualcosa di estremamente più importante della stessa ricerca. No, per quanto la ricerca è sempre importante, per quello che dicevo all'inizio, cioè che ci contraddistingue dagli animali.
Quindi potevate raggiungere anche delle scoperte importanti anche per...
Assolutamente.
Nell'intento di raggiungerne alcune, si raggiungevano delle altre.
Affinare gli strumenti per poter indagare in profondità la materia, che ripeto non è come usare un microscopio elettronico, insomma è molto più, molto spesso ha portato a delle necessità tecniche, come per esempio i superconduttori, che sono un ulteriore, diciamo, tanto per dare degli esempi, no? Insomma, cioè, si dice che al CERN è il punto più caldo e il punto più freddo dell'universo. Il punto più caldo perché dove collidono le particelle dei fasci raggiungiamo temperature e pressioni tali che devono ricordare quanto più possibile i pochissimi picosecondi dopo il Big Bang, cioè l'esplosione primordiale. Quindi immaginate che temperature ci possono essere. Però anche è il punto più freddo, perché è tramite il raffreddamento dei magneti con superconduttori che tu puoi garantire una precisione, diciamo, dei fasci nei 27 km di circonferenza dell'acceleratore.
Roberto Santinelli, tu consiglieresti il tuo percorso di studio ai ragazzi di oggi?
Io consiglio ai ragazzi di oggi di... non necessariamente di diventare un fisico o di diventare un ingegnere o di diventare un dottore. Io consiglio di seguire quello che è rappresenta la persona, cioè fatevi degli obiettivi nel medio e lungo termine. Non necessariamente dovete diventare avvocati, dottori o ingegneri. Diventate quello che volete diventare, e soprattutto però mai perdere di vista i vostri obiettivi. Cercate di raggiungerli. Volete essere idraulico? Ben venga, anche gli idraulici mancano. Volete essere muratore? Anzi, giusto nemmeno mancano per ristrutturare casa. Quindi scherzi a parte, però io consiglio sempre di fare ciò che vi dice il vostro, potrei essere banale, però il vostro cuore, cioè voglio essere astronauta, lotta nella vita per diventare astronauta.
Adesso noi vi abbiamo appena fatto una domanda per i ragazzi di oggi nella scuola, ma ora io ti faccio: tu com'eri da giovane a scuola? Come la vedevi più che altro?
Bella domanda. come vedevo la scuola? La vedevo come un obbligo. Okay? Andavo a scuola sempre, non ho mai marinato scuola, forse una volta. potevo anche non andare a scuola, tanto quando avevo 18 anni mi firmavo la giustificazione. Ma non ho mai sentito questa esigenza, perché andare a scuola era per me un momento anche di socializzazione, era un momento di crescita, di confronto. Ho sempre avuto necessità di dovermi confrontare con le persone di qualunque, diciamo, livello culturale, insomma, e ho sempre trovato che è importante riuscire a confrontarsi e riuscire anche a capire il pensiero degli altri. Questo è importante anche per, diciamo così, no? Non voglio essere troppo discorsivo, infatti pensano gli altri, è importante che la società dove noi stiamo riuscirà a rispettare anche la libertà degli altri, riuscire a rispettare le necessità degli altri, in maniera tale che gli altri poi possano rispettare le tue. Comunque la scuola è sempre stata vista da me come un momento necessario per la crescita. Non mi sono mai fatto troppe domande sul doverci andare, non doverci andare. Mi sono sempre detto, si va perché questa è.
Quindi hai trovato anche un aiuto nel tuo percorso, oppure pensavi di riuscirci?
Assolutamente sì, okay. Certo. È importante andare a scuola.
E un'altra domanda. Allora, noi sappiamo che sei un imprenditore.
Sì.
Quindi questo è il periodo degli imprenditori. Mm-hmm. Girano dappertutto, anche con una bazzecola. Ma tu, su cosa ti occupi principalmente in questo ambito imprenditoriale?
Vi stupirà che nel 2012 ho lasciato il CERN, quindi il mio sogno, no, di diventare fisico, di fare questa attività come anche forma di sostentamento per la vita, viaggiare, conferenze, ho girato un po' tutto il mondo, insomma. Uno potrebbe dire, cavolo, hai raggiunto i tuoi obiettivi. Esatto, ho raggiunto i miei obiettivi, è ora di farsene dei nuovi. Nel 2010 ho vissuto con una prima esperienza nel mondo delle energie rinnovabili con un progetto chiamato all'epoca GT2020, dove portammo il comune di Gualdo Tadino a Bruxelles all'interno di quello che si chiamava Patto dei Sindaci, un'iniziativa che permetteva, che voleva guidare i comuni verso un percorso virtuoso di sostenibilità e energetica e ambientale. Da allora io fui folgorato dal concetto di energie rinnovabili, di sviluppo sostenibile, di circolarità, e oggi la mia attività è quella di gestire da una parte uno studio tecnico che sviluppa per grandi aziende come Edison, come Eni, grandi progetti fotovoltaici in aree ambientalmente compromesse, e dall'altra ho delle aziende in Cina e negli Stati Uniti che producono moduli fotovoltaici che poi vengono forniti a queste aziende una volta che il progetto è stato autorizzato.
Io avevo una domanda un pochino particolare, ma ci hai detto che lavoravi al CERN per tantissimo tempo, ti appassionava molto e poi ti sei buttato in un'area imprenditoriale. Questo abbandono da che cosa è stato dovuto?
Esatto, come dicevo, una volta raggiunti i propri obiettivi, e per me gli obiettivi sono in arco temporale dai 5, 10, 15 anni a massimo, è importante farsi nuovi obiettivi. E come dicevo, una volta raggiunto l'apice, diciamo, di quello che avrei potuto ottenere come ricercatore, ho detto, bene, è ora di cambiare vita. Non nascondo che era anche un po' guidato da esigenze familiari, la voglia di ritornare comunque in Umbria, in Gualdo, le radici, eccetera. Quindi questo era l'input, ma in realtà era giunto il momento di cambiare e di formarsi nuovi obiettivi. Lo studente del romantico ricercatore era finita, era tempo di fare la fase dell'imprenditore. Finirà anche questa fase e a quel punto mi butterò magari in politica o, non lo so, a fare un po' del bene nei paesi sottosviluppati, non lo so, vediamo. Però adesso per i prossimi anni sono felicemente soddisfatto e anzi realizzato delle attività imprenditoriali che sto portando avanti e quindi bene.
Domanda sul futuro. Questa è abbastanza intrigante. Che cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale?
Come tutte le grandi innovazioni tecnologiche, Il mio è ovviamente il mio pensiero, un modesto pensiero. Intanto, cos'è un'intelligenza artificiale? Immagino che voi lo sappiate. Sì,
sì, sì. Sì, sì.
Ok. È un algoritmo, fondamentalmente, che apprende e che si sviluppa, ok, sulla base anche di quella che è un'esperienza che la stessa, diciamo, macchina, diciamo, ha. E come tutte le innovazioni, ok, tecnologiche, l'invito è sempre quello di usarle con saggezza, non abusare, ma potrebbe essere lo stesso discorso esteso ai social network, potrebbe essere esteso al web, cioè ci sono, diciamo, l'intelligenza artificiale deve essere d'ausilio all'uomo, non deve essere in sostituzione dell'uomo, no? Dico, se noi combiniamo l'intelligenza artificiale al computer quantistico, cosa scappa fuori? No? Scappa fuori un ente molto più intelligente dell'uomo, capace di apprendere n volte più velocemente dell'uomo e capace di avere una propria coscienza, forse, no? Un domani. E ci mettiamo a combattere impari con una creatura del genere? No, questo deve, questo oggetto, che poi necessariamente evolverà, dovrà essere a servizio per migliorare la qualità della vita dell'uomo, non per soppiantare l'uomo.
Questa è una cosa molto interessante, a parere mio. Comunque siamo arrivati al termine, grazie a Roberto Santinelli.
Grazie a voi, ragazzi.
Alla prossima puntata con Laboratorio di Talenti e Casimiri in Radio.